Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa.
Buon pomeriggio, benvenuti anche questo martedì piovoso. Qui con noi a Notizie Vitali. Buona giornata, anche se effettivamente il tempo non è così luminoso.
No, siamo in piena primavera, quindi ci sta che ci siano giornate di sole alternate a giornate di pioggia o di brutto tempo. Personalmente preferiamo il sole, però anche il brutto tempo, insomma, fa parte poi di questa stagione.
Sì, anche se il brutto tempo ci ricorda più il marzo che il maggio, diciamo che siamo quasi a maggio, ma oggi sembra delle due novembre.
E quindi in questo caso possiamo dire che ci sono ancora le mezze stagioni, perché non fa così freddo come in inverno, non fa così caldo come in estate, non c'è tanto sole per tanti giorni consecutivi, non c'è neanche tanto brutto. Finalmente c'è una mezza stagione, insomma.
Ma sì, vabbè, poi quando vuole arrivare anche subito l'estate...
La stagione va bene, piena va sì, poi bene sì, lo stesso, dai, su via.
No, no, l'acqua fa bene alle nostre coltivazioni, al mio giardino, va bene che piova, ma mi rende i gatti instabili.
Quindi... Questo è un problema che tutti sentono, in effetti.
Esatto, ragazzi, chi ha un gatto mi capisce, specie se ha un gatto che va un po' avanti e indietro dal giardino a casa... Capisce che in questi giorni i gatti fanno avanti e indietro continuamente, e se non avete la gattarella, quella che fa passare la porticina scorrevole, che fa passare il gatto tipo saloon, come io non ce l'ho, noi non ce l'abbiamo,
no.
Dovete vivere facendo i portinai.
E il gatto apprezza, noi un po' meno. I gatti sono animali bellissimi, possono essere coccolosissimi, danno tranquillità. In questo caso è un gatto che dà un po' di angoscia, perché vuole entrare e uscire, bisogna aprirgli la porta, sennò poi lui c'ha l'ansia.
Esatto.
Ma diciamo per la prima notizia di oggi che invece gli animali, che noi tanto amiamo, infatti tante volte abbiamo notizie sugli animali, in questo caso però l'animale non è il protagonista, perché gli animali possono essere utilizzati per una vera e propria terapia con le persone.
A meno che non piova.
No. A meno che non piova, che raccogliete gli animali perché gli danno ansia.
No, a parte gli scherzi, è nata in Liguria, a Diano Marina, una fattoria terapeutica, la prima fattoria terapeutica italiana. E terapeutica per chi?
È terapeutica per malati psichiatrici. In pratica, in questa fattoria da poco sono arrivati gli animali. I ragazzi ospiti della struttura, che sono appunto giovani pazienti psichiatrici dai 14 ai 20 anni, passeranno del tempo con gli animali della fattoria proprio per migliorare la loro condizione di salute.
Sì, un po' attraverso quello, e anche un po' particolare, nel senso che è una novità questa fattoria terapeutica, che è prima in Italia, come dicevo prima, che è l'unione della cultura caratteristica della comunità terapeutica con quella di una realtà contadina. Quindi ci sono percorsi riabilitativi attraverso la relazione della sensibilità degli animali, e animali come asini, pecore, capre, galline, e anche un golden retriever che è specializzato, lui ha preso una laurea in pet therapy. Lui è specializzato in pet therapy.
Mi fa pensare un po' nella vecchia fattoria, no?
Ia-ia-o,
perché comunque gli animali qui forse ci sono veramente tutti. E si sperimenta con un ritorno e contatto alla terra, una convivenza proprio tra piante e animali, per aiutare mente, sviluppo e benessere di questi ragazzi.
Sì, infatti sono molto convinta soprattutto dell'aiuto che la natura ci può fornire. Lo diciamo praticamente in ogni puntata, sotto ogni forma, con parole diverse, ma sempre lì andiamo a parare, il fatto che la natura in un modo o nell'altro ci può aiutare. e ci aiuta come visione, cioè la bellezza della natura comunque ci ispira, ci muove le emozioni, ma ci aiuta con il mangiare, con il cibo, un cibo sano, più naturale possibile, fa meno male, anzi ci aiuta a livello di vitamine, oligominerali, eccetera. E poi c'è la natura come animali e piante, e anche la terra, il coltivare stesso la terra e anche l'accarezzare l'animale, avere un rapporto con l'animale, aiuta tantissimo tutti noi ad essere più veri, mi viene da dire, più reali, un po' ci aiuta a togliere qualche maschera in più. Sei d'accordo?
Assolutamente sì. In questo caso addirittura la struttura è proprio specializzata nell'aiutare pazienti che hanno effettivamente problemi di salute, perché noi comunque quando parliamo della positività, diciamo così, che dite in questo periodo positività non è un termine molto adeguato, diciamo così, quando parliamo degli effetti positivi della natura parliamo di effetti positivi, diciamo, in generale, no? Proprio sull'umore della persona, sulla sua salute, sì, generalizzata. In questo caso invece c'è proprio una specializzazione verso pazienti, come abbiamo detto, psichiatrici, che hanno disturbi della personalità o che praticano gesti autolesivi, o pazienti caratterizzati da abuso di sostanze in età precoce.
Ecco, secondo me quando arriviamo qua già ci potremo accorgere che c'è un problema nella nostra società, il fatto che dei ragazzi arrivino ad abusare anche di sostanze o praticare gesti autolesivi, mi viene da dire che forse c'è un problema a monte che bisognerebbe risolvere prima che si manifesti. Una volta però che si è manifestato non è che bisogna lasciarlo lì e dire vabbè, ormai si è manifestato, anzi queste strutture come questa idea molto interessante che ha avuto questo psichiatra e psicoterapeuta ligure Giovanni Giusto, che ha più di 30 anni di esperienza proprio con pazienti psichiatrici gravi, secondo me è una di quelle idee, è una di quelle situazioni molto belle, perché avvicinano alla natura persone che se ne sono altamente distaccate in qualche modo. C'è una grande scissione tra le persone e la natura reale, no?
Come ha detto Simona, prevenire è meglio che curare. Prevenire vuol dire fare in modo che la società in un qualche modo, e noi che facciamo parte della società, creiamo le condizioni perché non esista che ragazzi abusino di sostanze in età precoce. Nel momento in cui però questo succede, bisogna curare, ovviamente. Questa fattoria ha proprio questo scopo. Pensate che ci sono percorsi che variano dai 3 mesi di permanenza all'interno della fattoria addirittura ai 2 anni. Ci sono 15 persone ospitate nella fattoria in camere singole sono seguite addirittura con un rapporto operatori-pazienti di 1-1,
questo
quindi
è
un
molto,
operatore per ogni paziente.
Molto importante. Chiaro, non si risolve tutto magari in questo percorso, perché se sono, come si diceva, posizioni gravi, malattie gravi, ovviamente dopo ci sarà ovviamente un continuo. Anche infatti dicevano che successivamente dimessi i ragazzi continueranno le cure in ambito ambulatoriale, però hanno fatto già un percorso che li fortifica,
certo,
che li tiene, li ha già portati a un certo livello, diciamo così.
E pensate che nella fattoria terapeutica, oltre alle figure mediche, quindi psicologi o educatori, ci sono anche un agricoltore che coordinerà quindi il lavoro nei campi e un veterinario che dirigerà il rapporto con gli animali. Quindi è proprio un avvicinamento totale alla natura, alle piante, agli animali, tra cui verranno utilizzati specialmente cani e asini, proprio perché per la loro capacità di installare anche un rapporto con l'essere umano. Mi piace tantissimo questa notizia e sposa proprio molte delle idee che noi abbiamo, che noi riteniamo essere le cose giuste nei confronti della natura. Questo è un bel rapporto con la natura.
È bello anche vedere che prendersi cura di una pianta o di un animale in qualche modo si riflette su di te, come se tu riuscissi a prenderti più cura di te stesso. Molto bello.
Sì.
Molto bello. E ritornando sul discorso della cura, a proposito, abbiamo trovato una notizia molto interessante che utilizza comunque le piante. E il colore. Le piante e il colore, che bello.
Quindi di nuovo un connubio tra natura, salute
e uomo.
In questo caso arte, perché usiamo arte. Anche il colore. Usiamo i pennelli
arte.
E dipingiamo.
Non è proprio così. Qui andiamo in Iowa, che è così a due passi. Dopo sì. Cesenatico, volte a destra, trovi l'Iowa.
Prima la Liguria, poi dopo subito di là l'Iowa.
Sì, però devi passare prima dal Cesenatico.
Ah, è un passaggio obbligato.
È perché è volte a destra da lì.
È lì, è sulla strada.
Questa notizia verte su una ragazza, una studentessa del liceo, e che si chiama Dasia Taylor, che ha spremuto diversi chili di barbabietole negli ultimi 18 mesi. Perché? Era un suo hobby? No, non era questo.
È che ha scoperto che fa bene bere le barbabietole.
Sicuramente sì, fa bene bere le barbabietole e si utilizzano in cucina tantissimo, io le utilizzo in tanti modi, danno colore.
Perché danno colore, ecco,
danno molto
vedi,
colore.
Vedi, quindi bevi.
Addirittura si usa anche per i capelli, per il colore, per avvivare il colore rosso dei capelli.
Quindi ecco il connubio, bevi le barbabietole, stai meglio e ti colori del colore delle barbabietole. Abbiamo dato la notizia.
Non è questa
non
la,
è notizia,
la notizia, però è su un cambiamento di colore, questo di sicuro. Che cosa ha scoperto, cosa ha inventato? Ha inventato questa ragazza le suture intelligenti che segnalano quando c'è un'infezione cambiando colore, utilizzando appunto il succo di barbabietola, per questo lei ne ha spremute tantissime, no?
Praticamente la sua invenzione è un filo di sutura.
Ovviamente per dare i punti.
Per chiudere le ferite dopo un intervento chirurgico. Però questo filo cosa fa? Cambia colore, passa dal rosso vivo al viola scuro quando una ferita chirurgica si infetta. Quindi senza bisogno di andare a riaprire, il filo dà già un segnale di che cosa sta succedendo dentro la sutura.
Esatto, per cui è un allarme, è come se ci fosse un allarme naturale che ti dice attenzione, qui sta succedendo che ti sta infettando, oppure ok, sta andando tutto bene.
Infatti il colore è rosso, come dire attenzione, rosso della,
perché
della
cambia
attenzione.
Fino al violetto, capito? A seconda proprio dell'acidità, anche perché questo si sa in cucina, a seconda dell'acidità cambia anche un pochino il colore.
Quando il filo diventa verde vuol dire che va tutto bene, insomma.
Ti stanno cucendo la bara in realtà.
Ah, bene, vuol dire che c'è veleno lì sotto.
Comunque questa ragazza, pensa, ha solo 17 anni e ha già vinto appunto la gara della scienza nel suo stato. Ed è arrivata anche tra i finalisti del concorso nazionale Regeneron Science Talent Search per giovani talenti, mentre poi in parallelo lei cosa fa? Continua a portare avanti i suoi esperimenti per rendere la sua scoperta più solida e più strutturata possibile. Beh, è una ragazza veramente in gamba che ha voglia di continuare. Poi bello queste menti che rinfrescano la situazione attuale e che ti trovano un connubio con natura e in questo caso chirurgia al punto da trovare in una cosa naturale un'ottima soluzione.
E come in molte situazioni, Dasia è partita dalla risoluzione di un problema. Cioè lei sapeva che già esistevano punti di sutura che erano rivestiti con un materiale conduttivo che potevano rilevare lo stato di una ferita tramite appunto cambiamenti nella resistenza elettrica. Il problema qual è? È che queste suture già esistenti, che anche loro diciamo sono intelligenti perché reagiscono a seconda di situazioni particolari, sono però uno strumento costoso, molto difficile da utilizzare nei paesi in via di sviluppo, perché per esempio, tanto per dare un'idea, in alcune nazioni africane fino al 20% delle donne che partoriscono per taglio cesareo, quindi che necessitano per forza di una sutura, sviluppano infezioni del sito chirurgico. Quindi, cioè 20% vuol dire una su 5, sono tante.
Veramente tante, è lì anche una questione magari di situazioni poco tutelate che fanno sì che ovviamente una ferita si infetti molto più facilmente. Chiaro è che se la ferita si infetta e noi lo scopriamo subito, riusciamo a intervenire prima. Quello che diceva Paolo del discorso che sono molto costose quelle, le prime diciamo suture intelligenti di cui si è parlato, perché con queste condutture erano poi collegate a internet, a tutta la tecnologia mobile per capire ci voleva tantissima strumentazione per capire appunto la situazione. Oltretutto è molto meno salutare avere addosso qualcosa che comunque comunica con un cellulare o con qualcosa del genere rispetto a del succo di barbabietola, parliamone. Cioè.
Sì, anche perché questo, oltre a essere diciamo più ecologico, è anche più molto economico.
Sì. Certo.
E quindi la cosa è molto più accessibile. Tra l'altro la pelle umana sana è naturalmente acida, è un pH intorno al 5. Sì. Quando una ferita viene infettata il suo pH sale a 9, quindi cambia di tantissimo. E questi cambiamenti quindi possono essere rilevati senza nessuna elettronica, come appunto nel caso dell'invenzione di Dasia dalla barbabietola.
È molto, molto interessante e praticamente vediamo che da una ferita perfettamente a posto abbiamo un pH 5 e un colore rosso, poco alla volta il colore diventa più viola, più intenso, quando il pH diventa più alto. E praticamente infatti dice Dasia che il succo di barbabietola ha scoperto che da rosso brillante diventa viola scuro quando il pH è 9 ed è perfetto per capire se la ferita è infetta. E lei ha detto che ha pensato, ok, quindi sono le barbabietole quello che mi serve. Molto interessante, questo si chiama mente aperta naturalmente, no? Altrimenti uno direbbe, ma cosa me ne faccio di una barbabietola, cosa c'entra? E invece avere la mente aperta fa sì che tu possa vedere le soluzioni dove altri non le vedono.
Beh, dopo questa seconda bella notizia di oggi, io direi che possiamo fare una piccola pausa e prenderci un caffè.
Ah, che bello caffè, pure in carcere usata fa, qua ricetta cacci cirinella, compagni di cella ce l'ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usata fa, qua ricetta di cicirinella, compagni di cella precisa mamma.
Ah, che bello il caffè, eh?
Boh, non lo so, sinceramente a me non piace, quindi
infatti,
l'ho detto tanto per dire, poi sì, anche al lavoro molti mi dicono dai prendiamo un caffè e io gli dico no, non mi piace il caffè, però adesso in Italia è molto normale, molto comune prendere un caffè per fare la pausa, si dice più che facciamo una pausa prendiamoci un caffè.
Invece forse è meglio dire veramente fare come Paolo e non prendersi il caffè, che poi diventa un'abitudine e alla fine non sappiamo neanche più perché lo facciamo, forse lo facciamo più per stare insieme, per fare la pausa, che per berci un caffè, che poi in realtà scompensa anche un pochettino il battito cardiaco volendo.
No, tu dici che il caffè agita un po'?
Potrebbe, non a tutti, non a tutti fa lo stesso effetto, però di sicuro è una sostanza che comunque può dare anche effetto.
Di solito è un eccitante, chi la prende poi
abusarne.
Di sera ha difficoltà, può avere difficoltà a dormire.
Tranne quando poi la prendeva mia mamma, che la prendeva, poi andava a letto e dormiva tranquilla.
Ci sono anche persone che fanno così.
Assuefatta.
E poi c'è un altro problema sul caffè, tanti caffè fai, tanti rimangono i fondi di caffè e poi che te ne fai di questi fondi di caffè, oltre che a fare la chiromante e leggere nei fondi di caffè il futuro?
Ma non lo so, cosa si può fare oltre a quello? No, scherzo. Allora, c'è stato un nuovo studio pubblicato in Inghilterra che dimostra i grandi benefici di questo utilizzo dei fondi di caffè, che si possono utilizzare anche in varie altre maniere se volete saperlo, ma qui nello specifico servono a far rinascere le foreste. Infatti hanno fatto una prova nell'area naturale del Costa Rica. Hanno in una superficie di 40 metri per 30, i ricercatori hanno trasportato con 30 camion, chissà quanti caffè c'erano,
vari quintali di polpa di
hanno
caffè.
Hanno cosparso quintali di polpa di caffè e che normalmente sono destinate a essere buttate.
Sì, sono dei rifiuti alla fine, il caffè usato dopo non, di solito almeno non viene più usato. Invece,
risultati straordinari e inaspettati, perché quest'area con questo spesso strato di polpa di caffè, quindi non un pochino, si è trasformata nel giro di 2 anni in una foresta fitta di alberi, mentre un'altra area che era stata messa a comparazione, no?
Dove non erano stati messi
un'area limitrofa con le stesse dimensioni, nello stesso territorio, ma non era stato messo nulla, ecco, nell'altra area appunto non è cresciuto altro che erba e sterpaglie. Pensa che roba, questo caffè, praticamente questi fondi di caffè aiutano la crescita degli alberi.
Anche perché queste due zone, appunto quella presa a campione dove è stato messo il caffè e quella invece dove non era stato messo, zone limitrofe, era stata un'area, era tutto insieme un'area del Costa Rica che negli anni 50 era stata completamente disboscata per far posto a coltivazioni e allevamenti intensivi. Quindi il fatto di provare a vedere come recuperare questa zona è un'ottima cosa, ed è diverso il fatto che possano crescere di nuovo degli alberi piuttosto che delle sterpaglie. Sappiamo bene la funzione degli alberi in termini di produzione dell'ossigeno nella nostra atmosfera.
E soprattutto che bello se gli allevamenti intensivi non ci sono più. Dato
non
che,
in questa zona.
Ecco,
almeno.
Dato che noi tendenzialmente entrambi siamo contro gli allevamenti intensivi, perché ovviamente sono dei maltrattamenti degli animali, e sappiate che la maggior parte della carne che trovate in giro viene da allevamenti intensivi, e lo dico sempre perché penso che non sia bello per tutti sentire quello che dico, però che abbia senso sapere le cose. Essendo che ne sono venuta a conoscenza, lo divulgo.
Per parlare di numeri su queste zone, pensate che l'area cosparsa con gli scarti industriali della produzione di caffè dopo 2 anni aveva l'80% del terreno ricoperto da alberi, mentre nell'altra solo il 20% del terreno aveva sviluppato specie arbustive. Quindi pensate, 4 volte tanto da una zona all'altra, quindi non un risultato un pochino migliore.
E poi gli alberi che erano nati sulla polpa di caffè erano 4 volte più grandi di quelli del terreno non trattato,
quindi
vuol dire che aiuta anche la crescita, probabilmente contiene anche delle sostanze che fanno bene, quindi invece di buttarle via molto meglio così, eh.
Questo perché i rifiuti del caffè non solo contengono molti micronutrienti che fertilizzano il terreno e favoriscono quindi una rapida ricrescita, ma sono anche hanno anche come beneficio secondario il fatto di creare una barriera sul terreno che blocca proprio la crescita di erbe infestanti.
È interessante infestanti. Questo anche per i giardini,
perché gli erbe infestanti tolgono comunque la luce del sole alle piante che invece potrebbero fare un po' meglio.
E quindi questo caffè toglie la luce del sole e la stimolazione a crescere quindi alle erbe infestanti, quindi eccetera. Ma è interessante. E non vanno però a competere con gli alberi per i nutrienti e la terra.
E poi si è notato anche che gli alberi in questa zona in cui sono state era stata messa la polpa di caffè sono molto più agitati, sono molto più vivi, molto più energici, hanno gli occhi pallati, cioè veramente sono agitatissimi. Questo è grazie al caffè, insomma.
Io non lo so cosa fare, pensate che non lo beve e che solitamente non è così. Comunque forse...
Ma è solo pensarci che mi fa stare così. Dai, adesso voglio il caffè.
Ma che vuoi il caffè, ma smettila, che tanto non ti piace.
Non mi piace.
Se solo caffè, ti dico che è amaro, tu sei già morto.
Infatti,
quindi...
poi ci sono molte persone che mi dicono: ma non lo bevi il caffè? No, perché? Perché è amaro, non mi piace. Mettici lo zucchero. Ma perché devo mettere lo zucchero su qualcosa che è amaro? Non ho capito.
Questa, quello che ha, sollevato Paolo è una bellissima osservazione, secondo me. A volte ci costringiamo a farci piacere delle cose e pur di farci piacere ci aggiungiamo dell'altra roba che tra l'altro fa male, perché lo zucchero è provatissimo, non provato ma provatissimo, che è semplicemente un veleno, quindi meno ne mettiamo meglio è, e quindi invece lui dovrebbe aggiungere,
aumentare il quantitativo di zucchero, quindi portare praticamente su una tazzina di caffè metterci 2 tazzine di zucchero, perché così non è più amaro ma diventa dolce, per bere qualcosa che normalmente non mi piace.
Boh.
Non la comprendo, questa cosa non riesco a capire. Però
no,
vabbè.
No, guarda,
ci sono cose che non capisco e alcune sono della minima importanza, e questa è una di quelle.
No, più che altro, invece, io penso che sia importante questa, invece, perché al di là del caffè tu puoi generalizzare, molto spesso è vero, cerchiamo di farci piacere qualcosa, o qualcuno cerca di costringerci a farci piacere qualcosa al di là del cibo proprio, eh? Può essere un lavoro, può essere la vita che facciamo, può essere il rapporto con qualcuno. Ce lo facciamo piacere aggiungendo zucchero, oppure, che ne so, aggiungendo un vizio. Ci aggiungiamo un vizio nostro e allora dopo diciamo, vabbè, dai, piuttosto va bene così.
Anche
va bene
perché così. Il caffè, vabbè, adesso non è che voglio aprire questo tipo di pagina, però il caffè in un qualche modo alla lunga e per quantitativi importanti dà anche un po' di dipendenza, nel senso che c'è gente che
sì.
Se non beve il caffè comincia a strippare, quasi come, non a quel livello forse, ma quasi un po' come il fumo, cioè uno abituato a bere tanti caffè, se non riesce a bere il suo caffè o un certo numero di caffè comincia a stare male. Alcune persone al mio lavoro cominciano a dire proprio: io non ho le energie se non bevo il caffè, cioè sono arrivate a essere quasi drogate di un certo numero di caffè, altrimenti il loro fisico non risponde, no? È strano.
In realtà poi
cosa.
Non è vero, cioè se smettiamo di bere caffè è più una convinzione, però è una droga perché hai la voglia di riberlo, ecco, e diventa un'abitudine. Se avete voglia di leggere un libro a questo proposito, vi consiglio un libro di Tolstoi che si chiama Perché la gente si droga, che uno pensa: ma davvero Tolstoi ha scritto sto libro? Sì, davvero Tolstoi ha scritto sto libro in età molto avanzata, quando veramente non aveva più filtri, e ha parlato veramente come gli veniva. È veramente un grandissimo, e il libro è molto interessante, fa parte di uno appunto degli ultimi saggi suoi, e parla proprio del fumo, quindi anche e delle droghe in generale, del vino, di varie altre cose, quindi è molto molto interessante. Se volete approfondire l'argomento è un bellissimo libro, ve lo consiglio.
Passando all'ultima notizia di oggi, torniamo in Italia, torniamo
sì,
a Firenze.
Bella Firenze,
e facciamo un bagno d'arte.
Città. Come dicevo pure, sai, andiamo nell'Arno, sciacquiamo i nostri panni, come diceva qualcuno, per riuscire a parlare in modo più forbito, più chiaro, più ampio, più pulito. Andiamo a sciacquarci il panni in Arno.
Andiamo a Firenze!
Amore, non è proprio così, non te lo volevo dire, ma va bene.
Andiamo a Firenze!
Facciamo finta che sia così, perché adesso lui lo dirà per 18.000 ore.
E la hola!
Eccola, un ucciotto verde.
Quella è.
Bene. Cos'è successo? È successo qualcosa, se no noi non daremo una notizia. Che cosa è successo? È successo che stavano recuperando e restaurando dei nuovi spazi per la galleria, no, degli Uffizi, e quando su un muro dell'area di Ponente sono riaffiorate delle macchie di colore.
Ovviamente hanno subito lavorato per vedere cosa si trattava.
Ed era la barbabietola della... No, non era la barbabietola con
non
la
era
sutura.
Era la barbabietola, era una Coca-Cola.
No,
hanno fatto il dipinto della Coca-Cola.
Io sono contro la Coca-Cola e lo sai, tu la bevi io no.
No, erano due
affreschi. Ecco, vedi, ognuno poi ha la sua, io bevo il caffè
e io bevo la Coca-Cola, esatto. No, sono due affreschi del 600, in uno dei quali è ritratto il Granduca Ferdinando I. E nel secondo, che addirittura era più integro e quindi anche più importante,
incredibile,
raffigurava il giovane Cosimo II de' Medici, addirittura a figura intera, quindi grandezza naturale, con le allegorie di Firenze e Siena, da attribuire all'ambito del pittore Bernardino Poccetti, nato appunto nella seconda metà del 1500.
Infatti è molto molto interessante questa cosa, è una bella notizia. Ne stavano restaurando e allarghiamo qua, mettiamo a posto questa galleria e troviamo degli altri affreschi. E poi non solo, in una sala vicina sono state riportate alla luce tutte le decorazioni eseguite nel 700, probabilmente durante il regno di Pietro Leopoldo di Lorena, e si tratta di motivi ovviamente vegetali, non so se sapete, in quel periodo andava di moda, diciamo così, che ornano le pareti e il soffitto, bellissimo, e al centro del soffitto è affrescata una panoplia con fasci littori. Questi spazi si trovano al pian terreno della galleria e fanno parte proprio dell'ingresso al museo e saranno visibili al pubblico. Interessante. Poi pensa che complessivamente sono stati restaurati quasi 2000 metri quadrati che finora erano inaccessibili, per un totale di 8 sale dell'area di Ponente e 14 sale al piano terra dell'area di Levante e altre 21 nel piano interrato, poi qualcos'altro. No, basta.
Beh, è una scoperta davvero incredibile e anche per come è nata. Quindi io adesso consiglierei a tutti i nostri ascoltatori di prendere una bella spatolina e, se la loro casa è sufficientemente antica, di scrostare tutte le pareti dalla vernice.
Ma se vogliono venire a scostare anche la nostra, che dopo diamo di bianco.
Però nella nostra, sai, è un po', è relativamente nuova, magari delle vecchie pitture non ci sono.
No.
Però sì, se qualcuno vuole venire anche da noi e vuole essere così gentile da scrostare un po', poi se non trova niente non è un problema. Diamo la vernice, gliela ridanno sopra, quella nuova, e vabbè, noi ci troveremo la casa riverniciata, non è un...
pazienza.
Non ci offendiamo.
No, però a parte tutto, la cosa importante è che adesso, in questo momento, bisogna dire sempre in questo momento, siamo in zona gialla, e speriamo che le cose vadano meglio. Se non ci sono rave party come sono stati fatti in questi giorni, purtroppo, ma non tanto perché non apprezzo i rave, del quale mi interessa men che meno, ma perché di sicuro l'unione di tante persone nello stesso posto è un po' a rischio in questo momento. Magari io sono molto d'accordo col fatto che appena si può uscire, di uscire e anche di vedere le persone, di avere dei rapporti relazionali e ricominciare a riprendere le relazioni sociali come prima della pandemia, sono un po' meno d'accordo sul fare assembramenti esagerati in questo momento storico, anche perché non vedo l'ora di poter ricominciare ad insegnare in presenza ai miei allievi di teatro, e se continua così, noi continuiamo ad infettarci a oltranza, poi non mi fanno aprire. A me questa cosa non è che piaccia molto, non è che siamo stati una categoria molto protetta.
Quindi diciamo a tutte le istituzioni mondiali di fare qualcosa finalmente di definitivo col Covid per permettere a Simone di riprendere,
esatto,
le sue lezioni di teatro,
esatto,
e permettere anche a me di andarci, perché
esatto,
comunque anch'io le frequento, così come tanti nostri amici barallievi. Diciamo che siamo arrivati anche alla fine della puntata di Notizie,
sì,
Vitali di questa settimana.
Andate al museo se riuscite, visto che adesso li riaprono. Ritornate a teatro appena si potrà, a meno che, come molti gestori hanno detto, non riapriranno per un bel po', perché avendo dimezzato la capienza dei teatri, per loro è una rimessa angosciante, che già il teatro non è che viaggiava in buonissime acque, pensate un po' alla situazione adesso. Quindi cerchiamo di gioire della vita nelle sue manifestazioni artistiche, naturali e belle, di qualsiasi tipo, che può essere anche uno sport, che può essere tante altre cose, cercando di rispettare il fatto che molte persone hanno veramente subito parecchio da questa situazione, e quindi non ha senso adesso andare a infettarci globalmente per poi impedire una riapertura, ecco.
In questa panorama di in questo slogan di non infettiamoci globalmente, ma superiamo questo momento tutti insieme. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Esatto, sperando di essere sempre più gialli, che tipo luminosi a LED.
Ma come dicevamo prima, il discorso delle suture, anche se diventiamo verdi, poi non è così schifoso.
Anzi, no, ancora
forse
meglio.
Non ci ricordiamo neanche
non
più.
Non mi ricordavo neanche che c'era il verde.
Ma ci può essere.
È un colore.
Più o meno ci sarà, prima o poi ci arriveremo. Così come arriveremo anche alla prossima settimana. Intanto continuate ad ascoltare i programmi di Radio 403. E
preparatevi a volare e state felici con noi e con Radio 403.
Ciao!
Ciao ciao!
Buone notizie, che bella novità! Solo per oggi la guerra non si fa. Buone notizie, è cosa certa ormai. C'è sul giornale che sai non sbaglia mai. Piange per cosa non si sa.